E adesso finalmente il terzo passo della preghiera di Gesù. Dacci oggi il nostro pane. Qualcuno dice, finalmente si può domandare qualcosa. Come se quello che è stato detto, fatto prima, non fosse preghiera, ma era la base della preghiera, la contemplazione, era la costruzione della preghiera, dell'edificio, pregare, quello del cambiare i desideri. E adesso cosa mettiamo dentro in questa casa, questo edificio? Il pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io credo che Gesù queste parole le ha scelte una per una con cura. Dacci, da a noi. Chiediamo sì al Padre, è sempre al Padre che siamo rivolti, a colui che ci vuol già bene, a colui di cui Gesù ha detto: il Padre vostro sa ciò di cui voi avete bisogno. Lui sa che siete come i fiori del campo per quel che riguarda il vestito, e siete come gli uccelli del cielo per quel che riguarda il mangiare e il bere. E che valete di più dei passeri, e quindi ci pensa lui. Aveva detto quella volta anche: cercate il regno di Dio. Vedete che ce l'ha già messo dentro, venga il tuo regno, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto ve lo troverete davanti, non occorre domandarlo. Il Padre è come un buon papà, come una mamma. I bambini alla mamma non chiedono: hai pensato al pane per la colazione di domani? Non succede mai, sanno che lo fa. Così noi al Padre non ci sogniamo di chiedere le cose che ci servono, ma non gliele chiediamo perché ci ha già pensato. Pensa agli uccelli e pensa ai fiori, volete che non pensi a noi, che siamo figli. Allora adesso Gesù ci fa dire anche: dacci da a noi, questo è importante, perché Padre è nostro, e allora da a noi, non da a me. Gesù non vuole che nella preghiera noi diventiamo egoisti, che pensiamo a noi, cioè Dio a me, ma un po' a tutti, da a noi. Il pane di noi, il nostro pane è il pane di noi. Chi è quel noi? Chi sono quei noi?
Siamo noi.
Siamo noi. Ma Gesù a chi pensava? Chi è che aveva davanti? Aveva davanti i suoi discepoli. Aveva davanti quelli che chiamano Dio papà. E chi sono? Quelli a cui lui ha potuto consegnare questa preghiera, cioè quelli che sono stati battezzati, che si sono uniti a lui, che gli hanno detto: veniamo ad ascoltare te, perché tu sei il nostro Signore. Quindi quel noi è la Chiesa, da a noi. È come dire, da alla tua Chiesa il pane di noi, il pane che serve alla Chiesa. Che pane serve alla Chiesa? La Chiesa ha bisogno di energia, di sostanza. Per cosa? Oh, per restare unita e per compiere il suo servizio nel mondo. Che la Chiesa è nel mondo mica per niente, ha un compito. Ha il compito di cambiare il mondo, da lì dentro, come il lievito nella farina, nella pasta, come il sale che sparisce nella minestra. Così la Chiesa ha il compito, il lavoro da fare della Chiesa di cambiare il mondo, di dargli gusto, di cambiare sapore, di conservarlo come il sale, di farlo diventare buono come il lievito nella farlo diventare buono, umano, buono per gli uomini. La Chiesa ha questo compito. Quindi ha bisogno di energia, di vivere la Chiesa. Qual è il pane che può dare alla Chiesa questa energia per star unita, che non si divida qua e là, che dà scandali di qua e di là, per star unita e per riuscire a svolgere questo compito di cambiare il mondo? Di che pane avrà bisogno? A cosa avrà pensato Gesù? Allora, lo sapete, immagino, il pane, Gesù stesso è il pane. Io sono il pane vivo, io sono il vero pane, io, dice Gesù. Quindi la Chiesa ha bisogno di mangiare, di nutrirsi, di riempirsi sempre di più di Gesù. Altrimenti non sta unita se non c'è Gesù. Non ci riesce, perché ci sono tante idee e poi le idee tenute in piedi dalle gelosie, dalle invidie, dalle superbie degli uomini, anche nella Chiesa, perché restano uomini capaci ancora di essere peccatori. Allora c'è bisogno di Gesù, e lui il cemento che tiene uniti, ed è lui che dà energia per il compito della Chiesa. Chi rimane in me porta molto frutto. Io in loro. Come la linfa della vite deve entrare nei tralci, altrimenti si seccano e bisogna tagliarli e buttarli via. io in loro. Ecco il pane. Quindi da noi, il pane di noi è Gesù, il pane. Quando durante l'Eucaristia il sacerdote prega e invoca lo Spirito Santo perché quel pane diventi Eucaristia, diventi il corpo di Cristo. È lo Spirito Santo che lo fa diventare corpo di Cristo. E poi continua la preghiera del sacerdote chiedendo a Dio, Padre, che tramite quel pane che viene mangiato, lo Spirito Santo entri nei cuori e li tenga uniti in un sol corpo. Quindi pane è anche ed è lo Spirito Santo. L'energia del pane eucaristico è lo Spirito Santo che deve arrivare. Non per nulla, quando Gesù ha raccontato quella parabola, ve la ricordate? Ha raccontato una parabola dopo aver insegnato proprio il Padre nostro, secondo il Vangelo di Luca. Dopo aver insegnato che bisogna stare ai suoi piedi come la Maria. Dopo aver insegnato che bisogna occuparsi dei fratelli come il buon samaritano. Dopo tutto questo, ecco la parabola. Quella dei tre amici, oppure dei tre pani. C'è un amico che va da un amico a mezzanotte e gli dice dammi un po' da mangiare perché non ho niente a casa. Quest'amico non ha niente neanche lui e allora corre da un altro amico, bussa alla porta, dammi tre pani per piacere, perché è venuto un amico a trovarmi e non ho niente. E quello ce li ha i pani dentro, ma dice non posso, perché adesso è buio, se mi alzo c'ho tutti i bambini che dormono per terra e ci pesto su, non posso. E l'altro continua e continua ancora. Finché si stufa, dice, beh, allora, va bene, provo a andare a tastoni finché trovo il pane e te lo do. E gli ridà i tre pani. È una parabola, perché Gesù conclude dicendo così. Il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Allora il pane diventa lo Spirito Santo quando siamo davanti a Dio e gli chiediamo il pane. Così il Padre vostro darà lo Spirito Santo. Allora quando noi diciamo dacci oggi il nostro pane, il pane di noi quotidiano che serve oggi, intende questo, il pane che serve alla Chiesa perché svolga la sua missione nel mondo, ed è lo Spirito Santo. Lo sapevate?
No.
No. Voi cosa pensavate? Al pane della colazione? A quello della cena? A quello del pranzo?
Al cibo di Gesù?
Va bene. Io credo che Gesù ci lascia anche pensare così, che è anche il pane di ogni giorno che chiediamo, quello che serve a colazione. Però anche allora attenzione, quotidiano che cosa vuol dire? Di giorno in giorno, quello di oggi. Quindi Gesù, insegnando a pregare, non insegna a chiedere il pane che ci serve l'anno prossimo. No. Neanche quello che ci servirà quando... Beh, per i giovani, quando andranno in pensione. No. Neanche quello che servirà tra 3 anni, perché Gesù non vuole insegnare ai suoi discepoli ad ammucchiare. Non vuole insegnare a ingrandire i magazzini. Anche per quelli aveva raccontato un'altra parola. Perché preghiamo il Padre? Chiediamo al Padre: dacci il pane oggi, domani sei ancora padre, te lo chiediamo anche domani, intanto ci basta quello di oggi, giorno per giorno. Quindi, imparando a pregare, impariamo anche ad essere sobri, impariamo ad accontentarci. Impariamo ad essere, diciamo così, poveri, senza sentirci poveri. Certo che se noi volessimo ammucchiare e abbiamo solo quel che serve oggi, ci sembra di essere poverissimi. Ma se invece sappiamo che domani il padre è ancora papà, se abbiamo quel che serve oggi, siamo i più ricchi del mondo. Chissà se domani sono ancora vivo. L'unica cosa da preparare per domani potrebbe essere, casomai, il vestito da mettere quando ci mettono giù nella bara. Che quello servirà per domani, però non occorre pensare neanche a quello, perché basta quello che abbiamo indosso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi vedete quante cose. Gesù ci vuol vedere semplici, confidenti col Padre. Ci accontentiamo di oggi, di questo giorno. Domani il Padre è ancora papà e noi gli diremo di nuovo: dacci oggi, e anche domani ci accontenteremo di quello che ci darà domani. Ma poi soprattutto chiediamo quello che serve alla Chiesa oggi per essere unita e per essere competente nel mondo, competente nella sua competenza di cambiarlo, di non lasciarlo così com'è, ma di mettere nel mondo un sapore nuovo e la forza nuova di essere di cambiare in modo che il mondo non resti così com'è, ma entri qualcosa di più umano e di più sano e santo. la Chiesa ha un grande compito. E noi siamo noi, membri della Chiesa. Quindi il compito della Chiesa, ciascuno di noi, se lo prende su per la sua parte, insieme con gli altri, non da solo. Per questo è importante anche l'unità. L'unità che viene rovinata e, come si può dire, distrutta da che cosa? Dal peccato. E allora ecco che Gesù ci fa continuare. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche in questa frase, in questa preghiera, 4 volte c'è il noi. Quindi anche questa preghiera riguarda la Chiesa. Rimetti non solo a me, a noi, i nostri, non solo i miei, anche i tuoi, i nostri debiti. E i debiti cosa sono? I debiti, abbiamo debiti col Padre? Con Dio Padre? Si vede di sì che abbiamo debiti. Cosa vuol dire aver debiti? Vuol dire che Lui ci ha dato qualcosa e noi non lo abbiamo pagato. È allora che si fanno i debiti, no? Quando riceviamo qualcosa senza pagare, allora abbiamo fatto un debito. Cosa abbiamo ricevuto dal Padre che non abbiamo ancora pagato? Tutto. Vabbè, possiamo dire, ho ricevuto la vita. Come faccio a pagarti? Ho ricevuto Gesù, che è la vera vita. Come faccio a pagarti? Ho ricevuto il tuo Spirito Santo. Che mi illumina e mi mette un fuoco dentro e che mi riscalda e che mi unisce agli altri, come faccio a pagarti? Gli ebrei a Gerusalemme continuavano a offrire sacrifici per pagare Dio. Buoi e pecore, agnelli, colombe e di tutto. Noi come facciamo a pagare? Rimetti a noi i nostri debiti. Abbiamo sì il sacrificio del suo figlio da offrirgli, ma ce l'ha dato lui anche quello, è un altro debito ancora più grande. E poi con la parola debiti abbiamo imparato a pensare anche ai nostri peccati, che quelli sono ancora più che debiti. Rimetti a noi i nostri debiti, compreso i nostri peccati. Vuol dire perdona, perdona, perdona. E aggiungiamo, dove possiamo prendere il coraggio di aggiungere? Gesù, insomma, ce lo fa fare. E allora noi dobbiamo farlo non solo con le parole, perché sennò siamo come gli altri. E allora la preghiera non vale. E aggiungiamo come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora qui sì ci viene comodo pensare che quel noi non sono io solo, ma è la Chiesa. Allora come la Chiesa rimette i nostri debitori? Perché io non so se sono capace di perdonare. Chi lo sa se io sono capace? Ma la Chiesa si perdona. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Mamma mia, Gesù ci fa, insegnandoci a pregare, avete capito, ci fa andare al sodo, ci fa pensare anche ai nostri peccati e anche ai peccati degli altri, ma senza vendetta, senza critica. Perché non ci lascia il tempo, Gesù, di criticare gli altri per i loro peccati. Non ci lascia il tempo. Come noi li rimettiamo? Allora sì, vedete che ancor di più quando uno vi dice pregare non serve a niente, voi potete rispondere, caro mio, se sapessi, pregare serve a convertirti. Se non vuoi convertirti, non pregare. Che non serve se non ti vuoi convertire. Ecco, cari, rimetti a noi i nostri debiti, come noi. E allora consolatevi come noi, non come io faccio, perché io forse del tutto, però la Chiesa tutta insieme perdona. Voi ogni tanto capita che vi accorgete che la Chiesa perdona, perché perdona anche voi, perdona i peccati con la voce, con la mano dei suoi sacerdoti, la Chiesa perdona e dà il perdono di Dio, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Una volta uno è andato da un padre del deserto e gli ha detto: padre, di una preghiera per me, perché domani vado dal giudice per vendicarmi di quello che mi ha fatto questo torto grosso. Allora il padre del deserto dice: sì, però preghiamo insieme, non io da solo. Sì, sì, va bene, dice quest'uno. E allora cominciano: padre nostro che sei nei cieli e avanti, dacci oggi. Non rimettere a noi i nostri... No, padre, non si dice così. Rimetti a noi. E il padre dice: no, caro, se tu vai dal giudice per quel tuo nemico e vuoi vendicarti, devi dire: non rimettere a noi, come noi non rimettiamo. Allora quella preghiera è servita per la conversione di quell'uno che ha detto: beh, allora non vado dal giudice. La preghiera converte, quando è pregata, non quando è detta su o detta giù. e non ci indurre in tentazione. Oppure la nuova traduzione ci fa leggere così: non abbandonarci nella tentazione. Più o meno la stessa cosa, detta con parole diverse, ma siamo lì. La tentazione che cos'è? C'è anche quella? Magari non ci fosse. La tentazione è l'opera del tentatore. E Gesù sa che c'è nel mondo il tentatore, perché l'ha incontrato anche lui nel deserto. Quando era andato per digiunare e quindi per pregare, proprio nel momento più bello arriva il tentatore. Nei momenti più belli, più intimi, ti attirerò a me nel deserto, diceva il profeta. Ecco, Gesù è stato attirato nel deserto, ma nel deserto, dove incontra l'amore del Padre, incontra anche colui che lo tenta, che vuol distoglierlo dall'amore del Padre. E ci ha provato mica una volta sola. E la seconda volta non si è arreso. La terza volta, quando Gesù gli ha mostrato tutta la sua decisione, allora se n'è andato, però con l'intento di tornare ancora, perché il tentatore, non siamo mai sicuri del tentatore. San Martino lo ha incontrato persino sul letto di morte. Voi che avete letto la sua storia lo sapete. Il tentatore. Cosa voleva fare il tentatore con Gesù? Furbo, eh? E sottile la tentazione. Se sei figlio di Dio, perché gli dice così? Perché questa parola figlio di Dio era quella che Gesù aveva nell'orecchio quando era uscito dal Giordano, prima di entrare nel deserto, si era sentito dire: tu sei mio figlio. E allora ecco che il tentatore adopera quella frase, quella parola: dato che sei figlio di Dio, trasforma, fa miracoli. Fa miracoli. Perché, ecco, qual è la tentazione? È questa. Il tentatore vuol farti credere che Dio è come quello dei pagani, il Dio che fa miracoli. Non il padre, il papà. E allora gli fa credere, o vuol fargli, vuol tirarlo dentro in questo modo di pensare: se io sono figlio di Dio, allora ecco qui c'è un sasso, gli dico diventa pane e così mangio, perché sono affamato. Ma Gesù, quando si è sentito dire tu sei mio figlio, cosa ha pensato? Non ha pensato cosa sono io, ma è rimasto contemplativo, tanto per adoperare la parola di nuovo. Cioè, Gesù che si è sentito dire tu sei mio figlio, ha pensato: ah, allora tu sei mio padre. E così a quello che lo tentava di far miracoli, ma se io sono figlio di Dio, ci pensa Lui a me. Non ho paura. Pensa Lui alle mie necessità, perché io sono suo figlio e Lui è mio padre. E poi se Lui è mio padre, perché io sono suo figlio, mi dirà Lui cosa io devo fare. Aspetto da Lui la parola, l'insegnamento, l'ordine, l'ubbidienza. Se io sono figlio, resto ubbidiente. E così quell'altro ha dovuto mettere la coda tra le gambe, perché Gesù gli ha detto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola, e io aspetto quella parola. È mio padre, io obbedisco, attendo la parola del mio padre. E così Gesù ha vinto questa tentazione, e così anche l'altra dopo simile, che era un altro miracolo da chiedere: buttati giù e ti tieni su con le ali degli angeli, bene bene. Ma non tentare il Signore Dio tuo. Io mi fido di Dio mio Padre, non lo metto alla prova, sono sicuro che Lui è mio Padre, me l'ha detto Lui. E poi tenta ancora: guarda quanti regni nel mondo, tutti che fanno soffrire, tutti. Tutti i regni del mondo fanno soffrire, perché i re impongono, frustano, succhiano, i re fanno soffrire. Tu che sei buono, fa tu il re, te li procuro io i regni. Così tu non frusti nessuno. Tu non succhi nessuno, tu sei il re ideale per i regni del mondo. E Gesù, se me lo dice il Padre, Lui solo adorerai, sta scritto. Tu vattene, che io resto con Lui e faccio quello che mi dice Lui. Gesù non è stato lì a ragionare, ma ha tirato fuori dalla sua memoria le parole che già c'erano. Non tenterai, non di solo pane, non tenterai, adorerai Lui solo. Sono parole della Sacra Scrittura. Gesù le aveva già sentite nella sinagoga di Nazaret. Le aveva tenute immagazzinate, amate, custodite, e adesso lo difendono. Così quando noi diciamo: non abbandonarci nella tentazione, cosa possiamo pensare? Io custodisco le tue parole, sono quelle che mi difendono. Come potrà un giovane custodire la sua via, mantenere pura la sua vita? Custodendo le tue parole. Le tentazioni che hanno i giovani per custodire pura la loro vita sono tante e grandi. Come si fa a vincerle? Custodendo la tua parola. Quindi questa frase, questa preghiera che Gesù ci insegna, è una preghiera che ci impegna a ascoltare e a custodire la parola. Custodirla cosa vuol dire? tenerla dentro, osservarla. Cosa vuol dire osservarla? Prima di tutto guardarla, e guardarla bene in tutti i risvolti, come stiamo facendo adesso con queste parole, custodendo le tue parole. E allora la tentazione non avrà potere su di noi, perché dentro di noi c'è la parola, che è una forza, è una luce, è una direzione, è una sicurezza, la parola. Custodendo le tue parole. Per questo anche Gesù ai discepoli dirà nel cenacolo: chi mi ama custodisce le mie parole. Chi mi ama custodisce le mie parole. Se non custodiamo le parole di Gesù, possiamo ben dirgli ti amo, ma non è vero. E non siamo capaci di imbrogliarlo. Quindi non occorre dire a Gesù ti amo, non diteglielo mai, ma custodite le sue parole. Allora lui capisce che lo amate davvero. Non abbandonarci nella tentazione, sottinteso, perché noi non ce la caviamo da soli. Il tentatore è più forte di noi, è più intelligente di noi. Vi ricordate con Eva? È stato più intelligente di lei, e lei pensava di riuscire a ragionarci col tentatore, e cosa è successo? C'è cascata. Quindi col tentatore noi o siamo armati della parola o siamo fritti. Per questo San Paolo, quando elenca le armi spirituali del cristiano, dopo aver elencato tutte le armi di difesa, quali sono le armi di difesa per difendersi? Cosa adoperiamo? L'elmo per difendere la testa, la corazza per difendere il busto, e la cintura per difendere da lì in giù e per non inciampare nei nostri stessi vestiti, gli scarponi per difenderci dalle spine, dai sassi appuntiti e scappare in fretta, o correre in fretta. E lo scudo, perché se arriva una freccia lo mettiamo davanti. Queste sono le armi di difesa, ma San Paolo non dice non è abbastanza. Bisogna anche spaventare il nemico, non solo scappare. Che scappi lui. E allora tenete in mano la spada, con quella lo spaventate. E la spada dello Spirito è la parola di Dio. La parola di Dio, custodendo le tue parole. Quindi noi, il Signore ci custodisce dalla tentazione, ci libera dalla tentazione, donandoci la sua parola. Mi sono spiegato fin qui?
Bello,
ma Gesù non ha finito. ancora una. L'ultima, qualcuno dice dulcis in fundo, non so se è più dolce, non, ma comunque ci vuole anche questa. Al Padre chiediamo un'altra cosa. Liberaci dal male, dice la nostra traduzione. È sempre al Padre che diciamo, Padre nostro, liberaci, libera noi. Quindi anche qui siamo mica io solo in pericolo, tutti. Liberaci dal male. Allora io vorrei però fare un, come si può dire, una correzione, un completamento, perché hanno tradotto le parole del greco di San Matteo in modo che corrano via, così belle anche per noi, liberaci dal male. Ma se noi dovessimo tradurre un po' alla lettera le parole che ha scritto San Matteo, dovremmo tradurre così: strappaci dal maligno. Capite che a dire la preghiera, finirla dicendo strappaci dal maligno, è un po' violenta, no? E allora qualcuno prende paura. E allora liberaci dal male, è un po' più soft, un po' più leggero. Ma strappaci dal maligno. Perché? Chi è il maligno? La prima parola era Padre nella preghiera, Padre nostro. L'ultima parola, maligno. Il nemico, il contrario del Padre. È l'ultima parola della preghiera. E il maligno chi è? Vediamo un po' come l'aveva capito San Pietro. San Pietro nella sua lettera, nella prima delle sue due lettere, dice che il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi sbranare. Non ha detto come un orso, perché l'orso qualche volta scappa. Invece un leone, il leone è più difficile che scappi. Dicono, perché io non ho mai provato. E vi raccomando, non provateci. Ma neanche con questo leone provateci. Il leone di San Pietro. Come leone ruggente va in giro in cerca di chi sbranare. Allora se noi diciamo strappaci, cosa vuol dire strappare? Strappare non è solo non farcelo incontrare, no. Ormai il leone ha già impiantato i suoi artigli nei nostri muscoli. E noi diciamo strappaci. Cosa vuol dire? Magari qualcosina della nostra carne resta nelle sue unghie. E quindi noi soffriamo, perché a strappare si può soffrire. Anzi, senza si può, si soffre. Strappaci dal maligno. Cioè, usa tutta la tua forza, Padre, e tutto il tuo amore come l'amore di un chirurgo che non bada ai nostri lamenti e gemiti. Ma strappaci, perché quello ci sbrana, se no. Sei tu solo che ci puoi liberare, ma strappandoci dal maligno. Quindi l'ultima preghiera, Gesù in quest'ultima domanda, in quest'ultima frase, è abbastanza realista. Sa che siamo già nelle mani del nemico. Difatti sempre San Pietro, in una delle sue prime prediche, il mondo è sotto il potere del diavolo. Gesù è venuto per liberarlo. Il Padre ha mandato Gesù per liberare il mondo che è già sotto il potere del diavolo, è già nelle mani del nemico. Quindi va strappato. Si può soffrire in questi strappi, però ci si guadagna la vita. Strappaci dal maligno. Allora vuol dire che noi ci, pregando il Padre, gli chiediamo di darci tutto il suo amore, anche se a noi può costare sofferenza. Perché? Perché noi soffriamo? Perché siamo già ci siamo già troppo innamorati delle cose di questo mondo, e per distaccarcene si soffre. E voi lo sapete, insomma, quante volte si dice, no, aspetta ancora Signore, aspetta che venga a messa, però insomma devo finire prima devo far questo, prima di te ci sono io, prima di te ci sono queste cose, prima di te. Quindi, insomma, il mondo ci ha già in qualche modo in possesso. E allora è una preghiera coraggiosa questa, Strappaci dal maligno, liberaci dal male. È una preghiera coraggiosa. È una preghiera anche forte, che dice al Padre che noi ci teniamo proprio a Lui, anche a costo di soffrire. Anche a costo di doverci staccare da qualcosa di cui ci siamo innamorati. Anche a costo di rinunciare a qualcosa a cui siamo molto attaccati. Ecco, la preghiera o il pregare nel quale ci mette, ci introduce Gesù. Prima contemplare, incontrare il volto di Dio, scoprendo che è Padre, poi cambiare i nostri desideri, sostituire i nostri desideri con i suoi, e solo allora siamo capaci anche di domandare. Quando i nostri desideri sono aggiustati, allora siamo capaci di domandare in modo gradito a Dio, perché i nostri desideri sono i suoi, sono diventati i suoi. Altrimenti rischiamo di domandare cose che accontentano una nostra vita pagana. Rischiamo di pregare, cioè di far del nostro pregare un domandare capricci. Quindi prima di domandare, cambiare, sostituire i nostri desideri con quelli del Padre. Dopo abbiamo i desideri del Padre, allora Gesù può anche dirci: chiedete e vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Ma questo a chi lo dice Gesù? Ai suoi discepoli, che hanno già sostituito i desideri con quelli del Padre. Mentre prima che fossero discepoli, alle folle Gesù aveva detto: guardate che il Padre vostro sa già, non chiedete le cose che vi servono a questo mondo, perché Lui lo sa già, chiedete cose più grandi, il regno di Dio, la sua giustizia, cioè di riuscire a fare la sua volontà, di essere giusti davanti a Lui, quindi di esserli obbedienti. Questo dice alle folle, a tutti. Quando uno è già diventato suo discepolo, che ha sostituito i propri desideri con quelli del Padre, allora Gesù può dire: chiedete, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Perché sa che allora i discepoli chiedono le stesse cose che piacciono al Padre. Sono già convertiti e allora possono chiedere, aver confidenza col Padre, perché è sempre Padre. Quindi, se non hai confidenza, non lo ritieni papà. Allora, per pregare il Padre nostro, non impiegate più soltanto mezzo minuto. Chissà se riuscite a finirlo in una giornata. Con tutti quei risvolti che ho cercato di dirvi, non riuscite a finirlo in una giornata.
Se siamo convertiti, io penso che...
Se siamo convertiti, possiamo pregarlo ancora in mezzo minuto.
Bravo!
Se siamo convertiti.